Oggi voglio parlarvi non di un fatto successo oggi in particolare, ma di una ricorrenza di questo mese. Giugno, infatti, è il mese dell'orgoglio LGBT, anche conosciuto con il termine Pride Month. Una ricorrenza internazionale, non dimentichiamolo, che si celebra per l'intero mese di giugno e che sottolinea l'importanza della lotta per i diritti LGBT e che celebra l'orgoglio lesbico, gay, bisessuale e transgender. La cosa più triste è che ancora nel 2024 si debba lottare per riconoscere i propri diritti e per non subire più discriminazioni. Certo, la cosa per certi versi non sorprende, visto che, soprattutto nella generazione di quelli che vengono considerati gli adulti, la discriminazione è all'ordine del giorno e considerata normale anche al di fuori dell'omosessualità. Pensate solo ai padri orgogliosi se il proprio figlio adolescente si vanta di aver avuto 4-5 ragazze e dell'opinione che hanno invece di una ragazza che ha avuto 4-5 ragazzi. Non serve ricordare che epiteti vengono utilizzati. Andiamo a vedere invece un po' di storia perché magari non sappiamo come è nato il mese dell'orgoglio. È stato istituito in seguito ai moti di Stonewall, una rivolta spontanea nata nel 1969 a New York per i diritti LGBT e che si svolsero per diversi giorni a partire dal 28 giugno 1969. Le rivolte iniziarono in seguito a una retata della polizia presso lo Stonewall Inn, un bar gay situato in un quartiere di Lower Manhattan a New York. Allora, le visite della polizia nei bar gay e nei nightclub facevano parte della normale vita gay degli Stati Uniti. Pensate di essere al bar ed essere continuamente schedati o addirittura pubblicati sul giornale, senza aver commesso nessun reato. La polizia all'epoca utilizzava qualsiasi scusa per giustificare un arresto, accusando di indecenza baciarsi, tenersi per mano, indossare abiti del sesso opposto o semplicemente trovarsi nel bar al momento dell'irruzione. La situazione in quegli anni era di estremo proibizionismo. La polizia aveva l'abitudine di stare in strada per incastrare i gay e accusarli di atteggiamenti osceni. All'inizio del 1966, a causa delle numerose lamentele della cosiddetta Mattachine Society, una delle prime organizzazioni per i diritti degli omosessuali negli Stati Uniti d'America, fondata nel 1950, si istruì le forze di polizia a non adescare i gay o spingerli a commettere reati. Inoltre venne chiesto che ogni poliziotto in borghese avesse sempre un civile come testimone in caso di arresto di un gay. Allora vigeva anche la State Liquor Authority che impediva ai gestori dei bar di vendere alcolici ad un gruppo di 3 o più omosessuali. Addirittura si poteva arrivare alla revoca della licenza di vendita di alcolici. Dick Lays, attivista per i diritti degli omosessuali, proprio nel 1966 condusse un sit-in, termine derivante da sit-in, sip vuol dire sosseggiare, e avvisando anche la stampa, progettò un incontro con due gay in un bar per verificare proprio la politica sulla chiusura. Il barista, naturalmente per paura di perdere la licenza, li mandò via ed essi reclamarono davanti alla Commissione Cittadina per i Diritti Umani. Anche qua, per capire la situazione, bisogna mettersi nei panni delle persone. Pensate di andare al bar con i vostri amici e di venire cacciati perché siete etero. Sembrerebbe ingiusto, no? Si dovrà arrivare all'anno seguente per decretare che per revocare una licenza ci volevano prove sostanziali e per considerare il bacio tra due uomini come comportamento non indecente. Nonostante tali aperture, la città era sotto elezioni per il sindaco e si richiedeva comunque un ripulisti dei bar della città e lo Stonewall Inn, ritrovo abituale per gli omosessuali, ben si prestava agli interventi della polizia, in quanto ritenuto il luogo principale dove raccogliere informazioni sugli uomini gay, sospettati dell'incremento di furti organizzati in aziende di intermediazione di Wall Street. In qualche maniera, sia gli avventori che i proprietari dello Stonewall erano abituati alle incursioni della polizia e riuscivano comunque a riaprire il bar dopo qualche ora, ma la retata che si svolse la notte del 28 giugno fu diversa. Innanzitutto avvenne in tarda notte e non di sera come di consueto, e di 8 ufficiali che entrarono, solo uno era in uniforme. Quasi tutti fuggirono, gli unici arrestati furono coloro i quali si trovavano senza documenti, quelli vestiti con abiti del sesso opposto e quasi tutti i dipendenti del bar. Ci sono varie versioni su come ebbe inizio effettivamente la rivolta. Una versione racconta di una bottiglia scagliata contro un agente da Silvia Rivera, dopo essere stata pungolata con un manganello. Un'altra versione racconta di una donna lesbica trascinata verso un'auto di pattuglia opponendo resistenza e incoraggiando la folla a reagire alla violenza. Fatto sta che la folla presto sopraffece la polizia, che si ritirò all'interno del bar, trascinando con sé il cantante Dave Van Ronk, che passava di lì e che nel bar venne inutilmente picchiato. Nel corso della notte la polizia isolò molti gay picchiandoli senza particolari ragioni. Certo, la folla era in numero maggiore, ma la maggior parte senza mezzi per guerrigliare. Alla fine la situazione si calmò comunque, ma ricomparve la notte successiva e ancora per la terza volta, 5 giorni dopo la retata allo Stonewall. La rabbia contro il modo in cui la polizia aveva trattato i gay per decenni affiorò tutta in superficie. I moti di Stonewall vengono considerati simbolicamente il momento di nascita del movimento di liberazione gay moderno in tutto il mondo ed è anche il motivo per cui il mese del Pride è giugno. L'anno successivo alle rivolte si tennero le prime parate del Pride in diverse città statunitensi che contribuirono a far avvertire la presenza di una comunità LGBT. La parata del Pride, letteralmente parata dell'orgoglio o marcia dell'orgoglio, è una manifestazione pubblica aperta a tutti, indipendentemente dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, per celebrare l'accettazione sociale e l'autoaccettazione delle persone gay, lesbiche, bisessuali e transgender, dei diritti civili e legali di persone che non devono nascondersi per paura di essere derise, discriminate o, peggio, insultate oggetto di violenza. Anche i cortei dal tono più festoso mantengono comunque momenti dedicati al ricordo della violenza omofoba. In alcune nazioni vengono chiamate anche Pride Festival, in quanto ci sono concerti musicali, eventi sportivi e chioschi informativi, e la linea tra spettatori e partecipanti non è così netta come in altri luoghi, dove ancora ci sono episodi di aperta ostilità. Qui in Italia il primo Gay Pride ufficiale si svolse nel 1994 a Roma. Alla marcia parteciparono oltre 10.000 persone e vi prese parte anche l'europarlamentare tedesca Claudia Roth, promotrice della risoluzione europea per i diritti degli omosessuali, insieme all'allora sindaco di Roma Francesco Rutelli. Da allora i Pride vennero organizzati in diverse città. L'ultimo Pride nazionale si svolse a Palermo nel 2013. Dal 2014 invece i Pride vengono organizzati in modo itineranti con la formula dell'Onda Pride, che prevede tra giugno e luglio una serie di Pride cittadini e regionali che negli anni ha visto un numero sempre maggiore di città coinvolte. A Belluno l'anno scorso il primo Pride della sua storia, promosso e organizzato da CIAO, Comitato Inclusivo di Azione e Orientamento, che nel bellunese si sta ritagliando un buon spazio nel panorama culturale della provincia. Il CIAO è nato in città nel 2022. La prima uscita è stata a settembre con un incontro omaggio a Chloe Bianco, la transgender morta carbonizzata, pare per suicidio, nella sua roulotte parcheggiata nei pressi di Auronzo. La partecipazione al Gay Pride di Belluno è stata al di sopra delle previsioni. La questura ha stimato circa 2.000 persone presenti. Un corteo ricco e festoso senza nessun problema a livello di disordini di alcun tipo, nonostante la polizia pronta a intervenire. Solo un personaggio con la Bibbia in mano che chiedeva ai partecipanti di ravvedersi. Per il resto, una gran bella festa di unione per l'intera provincia. Tutti diversi, tutti uguali. Là dove l'aria è libera, saremo ciò che vogliamo essere. Troveremo la nostra terra promessa. Questo cantano i Pet Shop Boys, un gruppo simbolo della comunità omosessuale che nel 1993 incidono una canzone che diventa inno dell'omosessualità, ma anche di manifestazioni calcistiche. Allora, buona libertà a tutti voi, ascoltiamo i Pet Shop Boys con Go West!